Prima di passare alla parola vorrei dare una breve testimonianza per come Dio guida anche la nostra vita quando meno ce lo aspettiamo. Noi siamo, diciamo, quattro coppie dove magari ci siamo un po' nel passato ritrovati e dove di tanto in tanto magari andiamo anche fuori a fare le vacanze insieme, ci troviamo abbastanza bene. È solamente che questa volta una coppia è mancata, di cui lei è credente e lui no. E noi altri tre coppie siamo rimasti un po' dispiaciuti perché, diciamo, ci siamo sempre trovati abbastanza bene insieme. Bene, la cosa è andata così che alla fine non potevano venire perché non hanno trovato dei babysitter. Anche questo bisogna, noi questo problema non ce l'abbiamo più, siamo più flessibili, però ci sono due coppie che certamente devono provvedere ai babysitter. Eh sì, questa volta questa coppia qui non ha potuto venire. E noi ci siamo, questa volta siamo andati a casa di una di queste coppie in Svizzera. E nel momento che stavamo, diciamo, per il futuro progettando di dire, vabbè, la prossima volta dove andiamo, no? Allora, dove siamo stati ospitati, ha detto la moglie, e non so se ci sarà una prossima volta. E lei ha parlato molto seriamente e ha avuto quella libertà di parlare e dire: noi abbiamo un problema nel nostro matrimonio. Proprio nel più bello, lei ha avuto quella libertà di parlarne, però lo ha fatto con quella fiducia, sapendo che ora sia io che l'altra coppia, sia noi che l'altra coppia, avremmo potuto essere per loro in quel momento un aiuto. E in seguito lei ha detto: se ci fosse stata quell'altra coppia, non avremmo avuto quella libertà, o almeno io non avrei avuto quella libertà, di parlare del nostro problema. A volte non sappiamo perché Dio magari guida le cose in una maniera o nell'altra, però vediamo sempre come Dio opera. Noi ci siamo preso del tempo, abbiamo parlato molto, abbiamo potuto almeno, credo, di essere stati un aiuto per loro. Certamente loro avranno in seguito lo stesso bisogno di aiuto, però lo dico come Dio a volte guida in una maniera che apparentemente sembra che sia un po' triste oppure magari non proprio come noi immaginiamo, però poi dopo si verifica che Dio aveva il suo piano, che alla fine la suocera alla fine ha detto: no, i figli non te li posso tenere. Sì, che normalmente li tiene sempre, sì. Così guida Dio. Ho voluto appunto fare questo esempio perché, diciamo, ha a che vedere anche con questo messaggio, come Dio guida le circostanze della nostra vita. E chi di noi non ha fatto quell'esperienza che pregando al Signore, pregando, 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 sembra apparentemente che il Signore non ascolta la mia preghiera. Avete fatto questa esperienza? E magari sembra che Dio proprio quella mia preghiera non la considera per niente. Preghiamo e non succede nulla. Nessuna risposta alla mia preghiera. Eppure il problema, la necessità nella mia vita cresce di giorno in giorno. A questo punto magari sorge la domanda: vale ancora la pena continuare a pregare? Avete fatto anche voi questa esperienza di dire: vale la pena ancora continuare a pregare? E noi abbiamo una donna nella Bibbia che ha fatto una simile esperienza. E vorrei raccontarvi questo episodio che lo troviamo in Matteo capitolo 15, dal versetto 21 al versetto 28. Vi leggo. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregarono dicendo: Mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli rispose: Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. Gesù rispose: Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Perseverare nella supplica, nella preghiera. Questo è il tema. Perseverare, continuare a non arrendersi a pregare. E io credo che questa donna sia per noi oggi di grandissimo esempio, almeno per me lo è. La necessità di questa donna è grande. E noi possiamo capire la grandezza di questa necessità solo se cerchiamo di medesimarci nella vita di questa donna ciò che sta passando. E noi qui siamo tutti genitori, almeno una gran parte, e abbiamo anche dei figli. Io credo che a volte leggiamo certi passi e sorvoliamo certe profondità. Però se ci toccano personalmente, credo che il testo incomincia a prendere vita e ci può toccare. Sapete, questa donna qui stava soffrendo molto, perché la figlia era tormentata da un demonio. E questa donna non poteva fare niente per sua figlia. E sicuramente avrà chissà quante cose ha cercato di fare, però non è servito a niente. Sicuramente voi avete visto i vostri figli soffrire, quelle sofferenze che certamente magari guardando i nostri figli diciamo: Vorrei averle io, no? Ebbene, questa donna aveva già sentito parlare di Gesù. E come sappiamo che aveva già sentito parlare di Gesù? Perché in Luca, capitolo 6, il versetto 17 e 18 ci dice: Sceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante, dove si trovava una gran folla di suoi discepoli e un gran numero di persone di tutta la Giudea, di Gerusalemme, della costa di Tiro e di Sidone, i quali erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro malattie. Quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti e tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva un potere che guariva tutti. Allora, vediamo qui il Signore Gesù che era in questa zona, e in questa zona vennero anche delle persone di Tiro e di Sidone. Ora non sappiamo esattamente se questa donna era anche lì presente. Può anche darsi, è possibile, che era lì. Oppure ci sono state altre persone di quella zona che sono state là e addirittura guarite da demoni, guarite da malattie, e ritornando nella loro zona hanno incominciato a raccontare e questa donna è venuta a conoscenza. Ora non sappiamo esattamente come si sono svolte le cose, se era di persona o se era di seconda persona, non lo sappiamo. Però questa donna sapeva chi era Gesù. Sapeva addirittura che lui era il Messia. Sapete perché? Perché questa donna, avvicinatosi, incominciava a gridare e a dire: "Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide." Sapete cosa significa quando una persona riconosce Gesù come figlio di Davide? Questa donna non dice rabbuni, rabbi, maestro, ma lo chiama figlio di Davide. E questo vuol dire che è un titolo nell'Antico Testamento che così sarà riconosciuto il Messia. Questa donna non solo riconosce la potenza in Cristo Gesù, ma lei va un passo oltre e riconosce: questo è il Salvatore. E lei si avvicina a questo Signore e gli apre tutto il cuore. Esprime tutta la sua sofferenza. Senza dubbio, come avevo già detto, chissà cosa avrà fatto questa donna per salvare sua figlia. Noi sappiamo la donna dal flusso di sangue, dice che lei ha speso tutti i suoi averi, ha visitato tanti medici, però non è servito a niente, anzi la sua situazione ha peggiorato. Però sapeva che andando da Gesù, toccandolo, sarebbe stato guarita. E questa donna ha quella grande speranza che in Gesù c'è una potenza che può liberare sua figlia. Per lei Gesù era l'unica speranza. Ella venne davanti a Gesù e aprì tutto il suo cuore. E sapete, se io so Gesù è la mia unica speranza e io vado da lui e lo prego e lo supplico, addirittura lo riconosco come il Messia, che pochi in Giudea, tra gli israeliti, hanno riconosciuto Gesù come il Messia. Gesù era benvenuto come profeta. Gesù era benvenuto come maestro, ma non come Messia. E qui c'è una donna, una straniera addirittura, che lo chiama per titolo, vede in Gesù l'unica sua speranza, grida: "Abbi pietà", e Gesù passa oltre. E Gesù non ascolta, passa oltre. Strano, vero? Se per questa donna l'unica speranza era Gesù e Gesù passa oltre, come ti senti tu? Però è proprio la meraviglia di questo racconto, e non credo che sia stato per caso che il Signore Gesù ce l'ha voluto proprio presentare, come questa donna si comporta. Magari tu ti rivolgi a qualcuno chiedendo aiuto, lui passa oltre e magari tu pensi: ma chi crede di essere questo? Un uomo da 38 anni malato, paralitico, siede lì aspettando che le acque si muovano. Conoscete quell'episodio? Chi per prima buttarsi dentro per essere guarito? E Gesù va a quest'uomo e gli dice: "Vuoi essere tu guarito?" Senza dire niente, Gesù va incontro a quest'uomo e dice: "Vuoi essere tu guarito?" E qui c'è una donna, non soltanto che ha fede in lui, ma lo riconosce come il Messia. E E Gesù passa oltre. Come ci sentiamo? Come si sarà sentita questa donna? Forse puoi capire questa donna? Forse ti sta succedendo proprio questo? Tu preghi, però tu non vedi nessuna luce? Tu stai cercando, ma non trovi nulla? Tu stai bussando, ma la porta resta chiusa? In una tale situazione, come può non crescere di più la disperazione? O no? Non so se stai tu facendo una tale esperienza, che ti sei forse già arresa, arreso di dire: è già da un po' che prego, però non succede niente. Anche i discepoli sono toccati dal comportamento del nostro Signore Gesù. E vanno da Gesù e dicono: Signore, fai qualcosa. Ora è probabile che quello o l'intervento dei discepoli possa essere visto in due maniere: che anche loro erano infastiditi che la donna andava dietro, oppure perché erano toccati dal comportamento di Gesù. Può essere sia l'uno che l'altro. A quanto sembra, il Signore Gesù reagisce a quello che stanno chiedendo i discepoli. E finalmente il Signore Gesù apre la bocca e parla. Non sappiamo da quanto tempo questa donna gli andava dietro, perché sembra proprio che i discepoli ne siano infastiditi oppure toccati, che il Signore Gesù si ferma e dice: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, vale a dire: mi dispiace donna, io non sono stato mandato per aiutarti, in poche parole. Cosa avrebbe dovuto fare questa donna? Forse delusa a tornare a casa? Guarda un po', prima il silenzio, ora apre la bocca e mi dice: mi dispiace, ma non sono mandato che alla casa di Israele. Come avresti reagito tu? Più chiaro di così? Cioè, il Signore Gesù, il Messia, il figliol di Davide, non vuole avere niente a che fare con me, e me l'ha dimostrato in due modi: con il silenzio e con un'altra espressione che dice: io non sono addetto per te, non sono stato mandato per te. Più chiaro di così? Cosa avresti fatto tu? Magari di dire: ma chi crede di essere questo? Però sapete una cosa? Questa donna sapeva: e nonostante ciò, io ho una grandissima fiducia nel figliol di Davide. Lui è il Signore, lui è il Messia, lui ha il potere di guarire e io non mi arrendo. Questa donna sapeva anche, come straniera, che non aveva nessun diritto. E sapete una cosa? Nemmeno tu e io abbiamo nessun diritto di pretendere o di aspettarci qualcosa dal nostro Signore Gesù. Noi non abbiamo nessun diritto, perché il Signore Gesù è stato mandato per il popolo di Israele. E se noi veniamo a far parte di questa salvezza, è solo per grazia, miei cari. È solo per grazia e misericordia. Cosa avrebbe dovuto fare questa donna? In fin dei conti, purtroppo, sono nata sfortunata a essere una straniera. Però almeno ho cercato di aiutare mia figlia, ho cercato di giocarmi l'ultima carta. Ma nemmeno il piccolo segno c'è di rassegnazione in questo testo. Questa donna continua a non arrendersi. Signore, tu sei la mia unica speranza. Dove potrei andare lontano da te? Dove? Noi preghiamo al Signore per un tempo e poi ci arrendiamo. E purtroppo questo l'ho dovuto sperimentare tante volte nella mia vita. Io prego per un periodo, per questo soggetto di preghiera, e non succede niente, e mi arrendo. E ora vorrei metterti a cuore anche questo confronto. Stai tu pregando per qualcosa o per qualcuno o per qualcuna e ti sei arreso, ti sei arresa? Pur sapendo che solo il nostro Signore Gesù Cristo è l'unico a poter cambiare la nostra vita, la vita di questa persona, la mia situazione, la situazione di qualsiasi altra persona, pur sapendo questo, ti sei arreso? Allora prendi come esempio questa donna. Questa donna non molla Gesù. È come se questa donna volesse dire: Signore, come dicono i tedeschi, nur über meine Leiche gehst du vorbei. Solo attraverso il mio corpo potrai attraversare. Quante volte noi abbiamo detto a delle persone: io prego per te. E forse abbiamo pregato per un periodo e poi ci siamo arresi. Almeno questa è l'esperienza che ho fatto diverse volte. E io credo che prima che diciamo a una persona: sai, io sto pregando per te, di riflettere bene se abbiamo anche quella perseveranza di farlo veramente fin quando il Signore non cambia la situazione. Perché il Signore non ascolta le preghiere che in fin dei conti vengono solamente superficialmente date al Signore. Il Signore vuole provare anche fino a che punto mi sta a cuore quella persona, quella situazione per cui sto pregando, fino a che punto veramente piego le ginocchia e dico: Signore, quando intervieni? Aspetterò, Signore, in silenzio. Aspetterò, Signore, in silenzio e io continuerò a pregare. Fino a che punto ho preso a cuore il tuo problema nel mio cuore? Fino a che punto? Fino a che punto mi sta a cuore quando io dico: io sto pregando per quella persona? Signore, te la porto giorno per giorno davanti a te. Questa donna non si arrende. E questa è la cosa meravigliosa. Meglio sarebbe capace di morire davanti ai piedi di Gesù, ma non lasciar perdere. E leggiamo: ella però venne, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. La preghiera più corta che esiste sulla faccia della terra. Preghiere più corte non esistono: Signore, aiutami. Però che cosa c'è dentro a queste pochissime parole? Il Signore non ha bisogno di grandissime parole o di scelte di parole o magari che so, che diamo una certa enfasi a come pronunciamo le parole. Il Signore non ha bisogno di questo. Il Signore vuole solamente vedere nel profondo del tuo cuore che cosa c'è, in che maniera ti stai tu avvicinando davanti al Signore a chiedere, a supplicare. Questa donna era lì, inginocchiandosi, umiliandosi, perché è stata già umiliata. E supplica il Signore: Signore, aiutami. Perché dice questo? Perché è l'unico che la può aiutare, l'unico. E lei lo sa. E la domanda è se anche noi lo sappiamo. Perché se noi lo sappiamo, miei cari, non ci arrendiamo. Non ci arrendiamo. Continuiamo a pregare e se il Signore sta aspettando, evidentemente avrà un motivo. E quella è la fede di questa donna che non si arrende. Signore, io non ti lascerò prima che tu non mi abbia aiutato. Ripeto, forse c'è qualcuno in mezzo a noi che può capire questa donna. Forse anche noi dobbiamo imparare, come questa donna, a esprimere la preghiera più corta che esiste, ma che è veramente effettiva. Signore, aiutami. Perché in questa preghiera, Signore, aiutami, c'è un grido, un lamento, un sospiro. E sapete una cosa? Qui la situazione peggiora. Io quando lessi la prima volta questo testo le prime volte che aprii la Bibbia non ho capito Gesù. Qui la situazione va a peggiorare, perché il Signore davanti a questa supplica, Signore aiutami, ne aggiunge un'altra ancora, come se non bastasse il silenzio, non sono mandato per te, e ora per giunta il Signore aggiunge ancora, come se non bastasse, a dire non è bene prendere il pane dei figli per buttarli ai cagnolini. E qui io credo che, umanamente parlando, il Signore ha esagerato, ha oltrepassato i limiti. Magari diremo, Signore, adesso basta. Cioè, mi hai veramente già all'inizio umiliato, però ora sembra che mi stai calpestando proprio. Magari avremmo pensato così. Come ti saresti comportata tu quando il Signore ti dice vai via, non è bene prendere il pane dei figli per buttarli ai cagnolini. Il pane dei figli intende ora la benedizione che aspetta solo al popolo di Israele. E i cagnolini, sapete cosa significa quando Gesù qui, questa donna la sta chiamando cane? Per gli israeliti, i stranieri erano dei cani che non avevano nessun padrone. Cosa avresti fatto tu? Magari avresti reagito offeso di dire, ok, va bene, basta, non mi faccio più umiliare. Forse in quel momento questa donna avrà sentito cadersi addosso il mondo o il cielo. La cameretta di preghiera è diventata tenebre quando Dio tace alle nostre suppliche. Con che fede venne questa donna verso il Signore Gesù a pregarlo e a supplicarlo? Io credo che la fede di questa donna viene provata. Ma sapete anche che cosa fa con questo esempio il Signore Gesù? Quale altra fede sta provando? Sapete quale fede sta ancora provando? Quella dei discepoli. Perché il Signore Gesù non si portava per caso i suoi discepoli. Quando se li portava insieme, stava insegnando. E con questo esempio il Signore stava insegnando. Vedi, anche gli stranieri che voi considerate cani. Ed è molto interessante che la parola greca qui per cane, e il testo nostro qui ce lo dice, scrive cagnolini. Allora il Signore Gesù non intende quei cani randagi che non hanno padrone, ma intende quei cagnolini che in fin dei conti vengono accolti. È come se il Signore volesse insegnare agli apostoli, vedi, anche per gli stranieri io sono venuto. Ed è il bello che questa donna lo riconosce. Che cosa fa questa donna pagana? Ora è tutto finito? È forse offesa perché è stata chiamata cane? Per niente. Anzi, è d'accordo su quello che ha detto Gesù. Sì, Signore, tu hai ragione, io non ho nessun diritto, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Incredibile. Questa donna riconosce di dire, normalmente a me non mi aspetta nessuna grazia, però mi accontento anche delle briciole di una grazia, Signore. Anche delle briciole di una grazia. Non rifiutarmi, Signore, queste briciole di grazia. E sapete, in fin dei conti, noi siamo anche, tu e io, dei cagnolini che hanno mangiato dalle briciole di quello che è caduto dal popolo di Israele. Credetemi, è così. Perché noi siamo salvi per grazia. Noi non abbiamo nessun diritto da parte del Signore Gesù che Lui ci salvi. Se ci salva è solo per misericordia e grazia. Ecco perché a volte è necessario affinché noi riconosciamo cosa sia veramente la grazia e la misericordia. Ma prima di riconoscerla dobbiamo essere portati a umiliarci. E quante volte facciamo quell'esperienza veramente a riconoscere: io non sono niente, io non ho nessun diritto, se sono salvo è solamente per la grazia e la misericordia del Signore. È come se volesse dire: Signore, ma anche un po' di grazia mi sarebbe sufficiente, non me la negare. E riflettendo su quello che il Signore fa a questa donna, mi porta a riflettere sul nostro Signore Gesù Cristo. Sapete, da una parte questa donna fa quell'esperienza come se con una mano il Signore Gesù la stesse rifiutando, però con l'altra mano la tiene ferma e lei non si allontana. E il Signore Gesù era lì, in croce, e ha sperimentato anche il silenzio di Dio. Quando gridava: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dove sei? Sono qui. Il Signore Gesù ha accolto questa donna e l'ha tirata verso di lui, ma il Signore Gesù è stato rifiutato da tutte e due mani, da parte di Dio. Sapete perché? Per non rifiutare a te. Il Signore Gesù sa cosa significa essere abbandonati. Sa cosa significa quando è lì solo, abbandonato, a soffrire. Ma soffrire per caso per le sue colpe? No, per le nostre colpe, per la tua colpa, per la mia colpa. Quanto amore abbiamo noi per il Signore? Quanto amore? Pensi che il Signore ne gode vedendoci soffrire? Pensate veramente questo? Assolutamente no. Altrimenti lui non avrebbe fatto quel passo di andare in croce sapendo di essere completamente abbandonato dal Padre. Lui gridava e Dio era in silenzio. Quante volte deve il Signore tacere davanti alle nostre preghiere? Perché sono molto superficiali. Vengono non fatte dal profondo del nostro cuore. Perché se io sono convinto chi è Gesù e lui è la mia unica speranza e solo lui può fare qualcosa, allora io andrò in ginocchio a pregare e a supplicare il mio Signore fin quando non interviene. Ed è la meraviglia qui in questo testo che il Signore fa questa esperienza con questa donna. Questa donna non si arrende, questa donna viene umiliata. E sapete, è un bene e una grazia quando il Signore ci umilia, perché solo in quel momento sappiamo veramente di avere l'atteggiamento giusto verso il nostro Signore. Quante volte ci avviciniamo al nostro Signore avendo certe aspettative e il Signore vede e prova il nostro cuore e vede una richiesta molto superficiale, una richiesta che non è fatta con umiltà, con sottomissione. Pregate con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e voi troverete. Bussate continuamente e vi sarà aperto. Chi prega con perseveranza sarà premiato. Donna, grande è la tua fede. Donna, grande è la tua fede. E in tutto Israele ci sono state solamente due persone dove il Signore ha lodato la fede di queste due persone. Questa è una, e sapete chi era l'altra persona? Il un centurione, uno straniero. E in tutto Israele non ho trovato una fede come questa. Due stranieri che veramente vengono messi alla prova, però riconoscono in Cristo Gesù è l'unica mia speranza. Signore, di solo una parola e il mio servo sarà guarito. Il Signore Gesù non aveva bisogno di andare in casa di questa donna per liberare la figlia, perché è stato sufficiente la fede di questa donna, la perseveranza di questa donna a guarire la figlia. E in quell'istante, dice il testo, la ragazza fu guarita. Io vorrei sfidarci, dico sfidarci, a riflettere sulla nostra preghiera e a incominciare veramente a pregare e a supplicare il Signore, come l'ha fatta questa donna, a non arrendersi. Perché davanti al Signore niente è impossibile. Però un'altra cosa vi dico. Dobbiamo capire che il Signore ascolta le preghiere e Lui le ascolta, ma secondo la sua volontà. Non dimentichiamo questo, affinché non rimaniamo delusi. Il Signore ascolta le preghiere, ma secondo la sua volontà. A volte il Signore non ascolta le richieste nostre secondo la nostra volontà, ma le ascolta secondo la sua volontà e a volte sono completamente opposte. Però il Signore premierà la nostra fede, la nostra perseveranza, perché il nostro Padre Celeste sa cosa è meglio per i suoi figli. Non lo dimentichiamo. E un'ultima cosa. Cosa sarebbe successo se questa donna si sarebbe arresa? Avrebbe voltato le spalle e se ne sarebbe andata. Cosa sarebbe successo? La figlia non sarebbe stata guarita. La figlia non sarebbe stata guarita. Perché è la fede in Cristo Gesù, nella sua potenza, che ha guarito questa donna. Amen.